Allora, vediamo un po' questa Fratelli Tutti come avvicinarsi alla lettura di un testo che, secondo una prima osservazione, si potrebbe quasi dire che non dice nulla, nel senso che questo nostro Papa ha già detto molte cose sin dall'inizio. Quindi una delle prime sensazioni che si prova quando si legge la Fratelli Tutti è che l'ho già sentito questo. Ma ciò fa anche parte di uno stile del nostro Papa, il quale insistentemente ritorna su alcuni temi fondamentali, da angolature sia pure diverse, però sono dei temi che fanno parte del magistero in senso profondo di questo pontificato. Io vorrei alla fine di tutto presentarvi anche delle obiezioni. Poiché questa lettera è una lettera che più delle altre, chiamiamo questa forma di proposta organica, è stata tra le più criticate del nostro Papa. Anzi, ha consentito ai suoi critici di rendere le loro posizioni ancora più evidenti. Naturalmente io cercherò di rispondere e di pormi criticamente rispetto ai critici del Papa. E questo credo che sia uno dei compiti non di secondo piano nella situazione della Chiesa attuale. La opposizione al Papa è esplicita ed è forte. Rispetto a questo esplicito, anche altre cose devono diventare esplicite. Ma richiamatemi su questo perché credo che su ciò si innesti poi l'altro discorso, che è l'esplicito della nostra fede in un mondo come quello occidentale che per ragioni diverse, alcune anche serie, è diventato, io dico una parola tecnica, afasico nella fede. Non ha più parole di fede che comunicano. E, su ciò, un discorso anche questo parallelo, credo di poter dire qualcosa oggi. Allora, un'altra caratteristica di questa lettera, giusto così come stile d'approccio, è che, del resto anche questa è una ripetizione, ha un tono, prendiamolo però poi nel senso buono del termine, un tono apocalittico. Cioè è un richiamo in emergenza. Non è un discorso come in altri testi del Magistero che hanno la pacatezza della sistematicità. È l'urgenza che detta il. E questa urgenza potrebbe essere riassunta in termini molto semplici e espliciti subito: non ci basta più la giustizia. Abbiamo bisogno di un salto di qualità che si chiama fraternità, che non può essere pretesa. Non può far parte di un diritto, ma semplicemente fa parte di un bisogno profondo, in emergenza dell'umanità. Questo stesso analogo, se volete, stile era presente anche nella Laudato Si, ma era anche presente nell'Evangelii Gaudium ed è anche presente in quell'altro esercizio del Magistero del Papa, che è poco frequentato, ma meriterebbe, anche casomai potrebbe essere un parere da riversare diciamo, sull'equipe, no? Ed è un testo piuttosto raro nel Magistero, una istruttoria, se volete, una proposta di cammino cristiano per l'uomo contemporaneo, che è la Gaudete et exultate, esortazione apostolica. Gaudete et exultate, pochissimo commentato in giro. È un vademecum spirituale per un credente cristiano nel mondo attuale. Allora, altro stile che si ripete, lo trovate puntualmente nella Laudato Si e molto diffusamente nell'Evangelii Gaudium, si comincia con le ombre, quelle che vengono chiamate le ombre della situazione attuale. È una diciamo così, un inizio che fa venire in mente proprio qui dentro ha esercitato il suo magistero in un modo, in alcuni momenti, proprio in questa sala, in un modo veramente interessante, la doppia presenza qui nella diocesi di Torino di due vescovi eccezionali, Pellegrino e Ballestrero. Ma Ballestrero era rimasto a suo tempo famoso perché nel dibattito delle commissioni conciliari sulla Gaudium et Spes, Costituzione Apostolica che porta il titolo in latino, come usa, no? Prime parole in latino, aveva invece come titolo corrente, che poi su istanza di Ballestrero venne modificato, che era non c'era le gioie e le speranze, ma era piuttosto il contrario, i dolori e le sofferenze. Cominciava con due parole tristose, quant'altre mai, no? E Ballestrero fece spostare dopo le prime due parole Gaudium et Spes, e poi c'era tristezza e angoscia, eccetera, messe dopo la terza e la quarta parola. Così qui il Papa accetta questa impostazione del partire, come del resto la Gaudium et Spes fa, da uno sguardo disincantato, possibilmente, ma critico, sulla realtà contemporanea. Ciascuno di voi, penso, recupera qui una delle proposte post e preconciliari più interessanti dal punto di vista proprio del metodo pastorale, cioè vedere, giudicare, agire, la famosa tripletta. Vedere, giudicare, agire. E questa è costata cara al Vaticano II, perché una delle accuse che già gli oppositori di allora, che sono i precursori degli oppositori di oggi, dicevano: dunque, cosa sono queste analisi della realtà? Ma questo magistero non deve parlare di queste cose, ci parla di Dio, non ci interessa. Cosa è questa sociologia? Quanto è stata ribadita questa posizione all'interno del mondo del concilio e ancora oggi nel dibattito col Papa? Il fatto che si dice che le parole del Papa non sono magistero, sono discorso su altre cose che non competono al Papa. Il vedere, fare analisi della realtà è qualcosa, perciò non sono obbligato a, sono dubitabili, non sono obbligato a tenerne conto. Mentre invece, proprio l'opposto, guardare fa parte dello sguardo del Vangelo, cioè della visione, diciamo una parola impegnativa, bellissima, che non è tanto bello tradurre la lettera in lingue straniere, cioè il cristianesimo è incarnazionista. Non è disincarnazionista, è incarnazionista, cioè sceglie un tempo, non è nato nelle sfere, nella prima, seconda, terza, quarta sfera, come direbbe Dante per i cieli, no? Si è incarnato nella storia. Anche qui ci sarebbero delle tante cose interessanti e molto belle da dire sul modo con cui ci si confronta costruttivamente, per identità, non per annullamento di identità, con altre tradizioni spirituali che invece sono tendenzialmente disincarnazioniste. La Gaudete et Exultate ne evidenzia proprio alcune, proprio esplicitamente le affronta. Visione disincarnazioniste del cristianesimo. Disincarnano Gesù dalla storia. E appunto le ombre. Allora, le ombre sono tutta una serie di cose che fanno parte dell'analisi. Direi anche qui il tono generale e sarebbe una specie di svelamento del momentaneo insuccesso di una delle proposte più affascinanti che il nostro secolo passato ha avuto e l'epoca contemporanea ha avuto, è quella che espresse in modo famoso Martin Luther King, no? I have a dream, io ho un sogno. Le ombre sono, diremmo così, la realtà che ha appassito e spento il sogno nel mondo in cui noi viviamo. Sono quindi una serie di cose, una mancanza di progettualità, ad esempio, poi diciamo così l'inadempienza di quella enorme prospettiva dei diritti umani, e poi anche il fatto della comunicazione che sembrava essere una promessa di socialità e di coinvolgimento, di prossimità straordinaria, invece non così è, o almeno presenta problemi seri, e poi anche l'informazione in genere che non diviene motivo di coscienza, coscientizzazione. L'informazione che è direi in un modo quasi come si dice spesso su questi discorsi, quanto più tanto meno, per dirla con questo binomio contrastante. Quanto più hai possibilità di comunicare, meno riesci a incamerare come comunicazione. Cioè l'affogarsi del più e del meno. Questo è il primo, la prima. Notate anche qui in fedeltà al Concilio Ecumenico Vaticano II, che nella Gaudium et Spes partiva dalla prima parte un'analisi della società contemporanea. È interessante leggere ancora anche oggi, allora, negli anni 60, cosa si vedeva nelle ombre del tempo contemporaneo. Si riscontrano molti punti di riferimento, si riscontrano però anche delle cose completamente nuove. Ad esempio queste due ultime che dicevo, la rete che non collega, l'informazione che non assimila. Poi dopo, ecco, cioè, secondo me la novità anche dal punto di vista dell'ostia, più profonda, credo. Inutile dire che, insomma, le encicliche e gli interventi del Magistero presupponevano il Vangelo, no? Ci mancherebbe. Anche se alcune volte parlavano di concetti, per cui sembrava che il Vangelo fosse, diremmo così, quasi, o per dirla con una battuta infelice, ma però pronunciata, no? Ad una citazione rispetto ad un passaggio di un certo argomento, di una certa enciclica, ad un certo passaggio, all'obiezione che qualcuno faceva, ma il Vangelo qui è risposta di uno degli interlocutori di questo momento di analisi di un documento del Magistero. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Stiamo ragionando. Ma cosa c'entra? Bene, qui abbiamo invece una cosa che ritengo molto bella, cioè le parabole come ispirazione di fondo, una in particolare, come ispirazione di fondo del Magistero. Cioè ci si deve confrontare con la parola, non semplicemente bisogna dire che bisogna fare i corsi biblici, le settimane bibliche, no, ma bisogna che lo faccia il Magistero e che si confronti con la parola. Quando esprime un indirizzo, deve esplicitamente confrontarsi con la parola. E qui allora assistiamo ad una esegesi, però esegesi che intende cercare come essere fedele a questo testo, non prendendolo come ispirazione vera e fondamentale. È il testo famoso della parabola del Samaritano. Rispetto alle ombre c'è il secondo capitolo che presenta, rispetto alle ombre che vengono individuate nella parabola, come si dovrebbe reagire dal punto di vista cristiano. La parabola ha un valore permanente di riferimento, ineludibile. Si potrebbe dire che è un linguaggio sovratemporale, ma che è storico. È storico, ma sovratemporale. Viene in mente qui una bella citazione che ho visto fare recentemente in un libro che credo avrà dibattiti in giro per l'Italia, e c'è un libro di Larini sulla questione Bose, no? Con mia grande sorpresa, e voglio poi dirlo a lui, no? Una cosa che mi è piaciuta molto, al di là poi di discutere i punti che lui tratta nel libro, ma proprio come stile, lui ha cominciato il libro facendo una citazione di uno dei personaggi, penso, più belli del XX secolo dal punto di vista dell'esperienza spirituale cristiana e anche del pensare la fede. È un ortodosso di origine ebraica che è Alexander Mann, non so se l'avete mai sentito. Beh, se volete leggervi una ripresa in mano del Vangelo da parte di uno che era in un mondo in cui non lo si poteva tenere aperto in mano da nessuna parte, se non con grande rischio, e che riprende in mano questo Vangelo come per dire, ma ha da dire qualcosa. Ebbene, nella citazione
Alexander
Mann, e si scrive M-E-N con l'apostrofo dopo perché riproduce una certa parola russa, Alexander Mann è stato, ahimè, una delle figure di riferimento certamente più capaci che la Chiesa ortodossa abbia avuto nel XX secolo. E in questo suo rinnovamento profondo delle proposte della ripresa in mano del cristianesimo, c'è una frase dell'omelia presa appunto da Larini in questo libro e messo all'inizio, dall'ultima omelia che gli fece esattamente un giorno prima che venisse trucidato con una mannaia da un fanatico o da uno del KGB, o un fanatico della ortodossia o uno del KGB. Ancora oggi c'è lì vicino alla stazione del bus, c'è ancora lì. Beh, questo straordinario. Allora qual è la frase? Dice che dice, la freccia del Vangelo è scoccata a, come suo centro di riferimento, l'eternità. È scoccata, ma è scoccata già da tempo, ma il suo, diciamo, baricentro è l'eternità. Allora, dicevo che questa parabola viene esaminata e viene portato come ispiratrice di fondo della lettera. Cioè è la parabola che ispira la lettera, non viene mai dimenticata. E questo dovrebbe essere già in parte una risposta a coloro che accusano questo Papa di parlare d'altro. Parla del Vangelo e non lo dimentica soprattutto, non lo dimentica, più che semplicemente parlare, non lo dimentica il Vangelo. Vi dirò alla fine che una delle caratteristiche più pericolose, se si può dire così, o anzi se volete più dolorose, di alcuni di coloro che si oppongono a Paolo, perché ci sono anche degli oppositori seri, tranquilli, che fanno parte del discorso dialettico nella Chiesa, ma di coloro che invece alimentano anche un risentimento profondo, qualche volta addirittura odio nei confronti del Papa, è basato sul fatto che appunto si dà per scontato che a un certo punto in primo piano passano certe idee. Il Vangelo è là, passano alcune idee su cui si dice o tu questa idea l'accetti, ma che non è a rigore qualcosa che è di ispirazione direttamente del Vangelo. Il Vangelo non viene mai citato, viene citata l'idea. Si discute su idee, il Vangelo non c'è quasi mai. Beh, invece il Papa cerca di fare un'esegesi, e allora lì vengono fuori alcune cose, sarà interessante casomai oggi, perché no, trovare uno spazio di tempo per sentire, sono 5-6 capoversi, mica quelli più importanti, ma sentirli direttamente. Mi pare che le due cose fondamentali che vengono fuori sono ispirazioni di fondo, che del resto sono profondamente evangeliche. La prima è detta con scansione esplicita, è ripetuta nel corso della lettera, dice che non basta essere religiosi per essere fedeli a ciò che Dio vuole. Uno può essere credente, ma può non adempiere ciò che Dio vuole. Può dichiararsi credente, ma può non adempiere. Non basta essere religiosi per fare ciò che Dio vuole. Bisogna, al contrario, bisogna fare ciò che Dio vuole per essere religiosi. E poi la seconda affermazione è contenuta appunto nell'esegesi della parabola, la risposta alla domanda, chi è stato il prossimo? La domanda è dunque oggi, chi è fratello? Allora, credo che questo vada sottolineato, che in qualche modo, ritengo che in questa lettera il Papa ripropone la centralità della parola di Dio per il credente. E poi naturalmente sono interessanti anche le osservazioni che fa in quei paragrafi che vi dicevo sarebbe bene sentire, leggere oggi, in cui fa l'esegesi di come si deve fare nelle parabole. Le parabole ci sono dei personaggi fittizi e probabili, fittizi dal punto di vista che non sono dei personaggi cronicamente esistiti, ma assolutamente probabili che esistono. Allora lì si legge qualcosa sulle vita e qualcosa sul sacerdote che va al tempio e qualcosa sul samaritano. Tra l'altro vi anticipo un passaggio che ritengo di quelli che sono tipici del Papa, che non svolge sistematicamente in genere dei discorsi, ma butta là ogni tanto qualche frase che meriterebbe un discorso. E viene poi ripreso magari, è torrentizio tendenzialmente questo. Io faccio una prima critica legittima che non è né nemici né amici del Papa, cioè, un po' meno lunghi gli interventi dei Papi non guasterebbe. Io augurerei a loro di farli mai più lunghi del Vangelo, di un Vangelo, glielo augurerei proprio, mai più lunghi di un Vangelo. Invece sono 250, troppo. La Vangelo Gaudium poi, è un augurio salutare, non è una critica. Guarda, il compito fondamentale di chi ha composto i Vangeli è di riuscire a trasmetterci Gesù Cristo, non Lui, anche attraverso Lui, ma Gesù Cristo. E ci sono riusciti. Possibile che noi dobbiamo impiegare più pagine? Lo metto lì come battuta di critica, ritengo costruttiva. Non mi è mai capitato di poterglielo dire direttamente, ma glielo direi. Ed è il tipo che riceve, eh? È il tipo che riceve. Allora, dunque, poi dopo ci sono due paragrafi che sono all'insegna di due attenzioni mirate. L'una è per ridiventare seri nell'affrontare il bisogno di fraternità che il mondo ha, bisogna aprire il pensiero, il pensare. Qui allora viene di nuovo in mente un dato di fatto che credo fa soffrire anche alcune persone, alcuni carissimi miei amici teologi su questo ci soffrono, cioè il Papa snoba abbastanza la teologia e i teologi, non facendo teologia a sua volta, ma lì in qualche modo li mette un po' a lato, no? Per togliere da quella cattedra artificiale intermedia che la teologia aveva assunto nel corso della storia, per cui dettavano legge con questo teologo, quell'altro teologo, no, ha riproposto questo Papa invece la centralità del popolo di Dio e non dei pensatori al posto del popolo di Dio. Quindi non un dialogo tra teologi e teologie e il magistero, ma è un dialogo che fa riflettere su cose che si condividono. Di qui viene fuori una delle istanze anche del Vaticano II, di rendere pastorale la teologia. Io ricordo che in un ambiente non lontano da qui ci fu un tempo in cui, ad esempio, si discuteva della teologia della liberazione e un famoso teologo a quel tempo, famoso in Italia, mentre alcuni svolgevano una presentazione della teologia della liberazione, dei vari filoni, perché non c'era mica solo uno, ce n'erano diversi e di diverso tenore, mentre alcuni presentavano queste e dicevano il loro parere su questa, quest'altro, non so, alcune volte anche abbastanza critici rispetto a alcuni filoni e invece molto attenti ad altri, quel famoso teologo perse la pazienza e sbottò dicendo: ma questo non è teologia, è pastorale. La domanda che questo Papa avrebbe rovesciato dicendo: la teologia ritorni ad essere pastorale, non detti pensieri che vanno per loro conto e per un'elite che si presume poi di essere guida surrettiziamente della comunità, ma viva del respiro comunitario e riesca a comunicare se stessa a livello della comunità. In questi ultimi tempi, essendo in Covid, quindi con domicilio coatto e molte cose, no? Ho voluto riprendere in mano alcuni dei grandi classici della tradizione cristiana primitiva. Ve li cito perché vale la pena, di casomai se uno avesse tempo, di pigliarne qualcuno in mano, di leggerlo. Il primo è la risposta che Origene dà a uno dei grandi critici del cristianesimo nel secondo secolo, cioè Celso, che scrisse un trattato contro i cristiani, il discorso veritiero, lo chiamava lui. Origene gli ha scritto una risposta su tutti i punti, un tomo, ve lo raccomando così, però, e poi vi dico il senso complessivo. Poi, ad esempio, un altro libro interessante, che tra l'altro è uno dei temi più amati dal cardinale Pellegrino, commentato anche in questa sala da lui, e quando lui era professore a Torino di storia del cristianesimo, era l'Ottavio di Minucio Felice, cioè il dialogo tra un pagano e un cristiano, e poi questo confronto si conclude con la professione di fede del cristiano. Un'opera interessante, molto interessante. Brevissima questa invece, si legge in fretta, ma densa. E l'altro è Contro ogni eresia di Ireneo. Anche questo, due tomazzi così, fanno vedere la complessità delle tensioni all'interno della comunità. Ma quel che vi volevo dire qui a proposito del pensare è che una delle risposte più ricorrenti alle obiezioni oppure ai problemi delle tensioni dentro la comunità è sempre il fatto: ma venite a vedere come riusciamo a vivere le cose di cui tu ci rimproveri che diciamo noi, vieni a vedere come le viviamo nella nostra comunità. Vieni a vederle. Un rapporto fortissimo di partecipazione alla vita in comune, in ciò che si pensa, in ciò che si crede, eccetera, ma mai fare un discorso a sé a parte per conto suo, che se ne va per conto suo. Siamo una comunità di idee, no? Una comunità condivisa attraverso anche le idee. Allora, il paragrafo terzo è: occorre per riuscire a questo salto di qualità, di fraternità, non bastando la giustizia in condizioni di emergenza, perché la giustizia si è basata su ciò che è giusto e si può esigere, mentre gran parte delle cose che ci verranno utili per salvare questo tipo di società, che è il pianeta Terra, non si possono pretendere, si possono aspettare, ma non pretendere. Ed è, bisogna aprire il pensiero, bisogna vedere, mettere in modo di noi un modo di comprendere in modo diverso la realtà, il mondo, le frontiere, le identità, le storie. Non bisogna rinunciare alla storia, non bisogna rinunciare all'identità, questo è uno dei grandi temi ricorrenti nel testo, non bisogna, ma bisogna renderla duttile, capace cioè di comunicare se stessa, non il nulla, critica l'Occidente, non il nulla, ma se stessa, essere capace di comunicare, ma anche di recepire e di ascoltare in modo diverso l'uomo. E vado per le spicce su questo. Il quarto capitolo tocca il cuore, la mente, qui il cuore. È qui che proprio viene sviluppato in un modo molto, molto variegato il tema che ho appena accennato, cioè quella della identità. Non si dialoga senza identità. No, una bellissima sottolineatura. Non si dialoga senza identità. Mentre invece, ecco, qui mi permetto di fare una piccola parentesi, che ad esempio servirebbe moltissimo nel rapporto con le altre culture, che ormai sono a piano bar da noi, a scuola, per strada, al mercato, dappertutto, no? E qui ci può essere utile anche, e meno male che continuano la importante serie di incontri, approfondimenti storico, critico, testuali, culturali, sacre scritture e quant'altro mai, no? Accademici, chiamiamoli così, con tutto il rispetto, tutto il rispetto. Però abbiamo bisogno di essere muniti di capacità di comunicare comprensione di identità. Allora qui viene fuori un grande interrogativo, che spesso, per tante ragioni, alcune anche comprensibili, spesso l'identità del cristiano, ma anche il modo con cui alcuni filoni della cultura laica hanno posto il cristiano nella società, è che per poter dialogare bisogna non avere identità. Il cristiano deve rinunciare in qualche modo a essere se stesso, a essere credente, per poter comunicare con le altre fedi, le altre visioni. Il famoso detto "come se Dio non ci fosse" è la formula liberante della comunicazione sociale. Mentre invece, il problema serio è che la religione, la dimensione religiosa, è la forma più assolutamente, profondamente comunicativa nella storia dell'umanità. Però bisogna fare in modo che questa sorgiva fondamentale di identità si prenda bene in mano e non degeneri. Ma non è rinunciando alla propria identità che si è veramente capace di dialogare, ma è piuttosto rendendo la propria identità, cioè essendo qualcuno, che si può costruire qualcos'altro, non essendo nessuno. E invece la tentazione, che è stata anche insinuata appunto da alcuni filoni della cultura laica, ma anche coltivata all'interno della tradizione cristiana, è quella che io definivo prima la afasia della fede. È la garanzia per poter dialogare, diventare afasici nella propria fede. E invece il contrario sarebbe oggi assolutamente da propiziare. Rirendere capaci il cristiano di sapere chi è. E questo invece imbarazza moltissimo i cristiani. Ma comunque un piccolo accenno, se poi volete, se qui dentro si può entrare, ma è una cosa grossa questa qui, veramente ci siamo? Per tante ragioni ci siamo infilati in un tunnel in cui lo spegnimento della fede sembra essere uno dei compiti fondamentali del credente. Boh, comunque lo lascio lì, perché questo è un bel masso grosso. Allora, il quinto punto è quello che, quinta parte, è quella che ha attirato, vi dicevo, il fuoco della controversia più acceso. E il titolo stesso è La migliore politica. Dirò qualcosa di questo anche nel commento al Vangelo di oggi, perché tocca il tasto della politica il Vangelo di oggi. Lo tocca, vediamo poi nel discorso là, poi. E qui vengono citate polemicamente e criticate due componenti che sono parte di quel linguaggio perenne ritornante del nostro Papa, che sono il bersaglio polemico privilegiato nella sua impostazione, e cioè populismo e neoliberismo, oltre che la tecnica, o meglio il tecnicismo. Che si voglia. Qui il Papa è stato abbondantemente accusato di essere stato superficiale nell'analisi del neoliberismo, eccetera, eccetera, e anche e soprattutto nel modo con cui tratta le questioni della tecnologia. Vabbè, su queste cose si può, leggendo i vari paragrafi, si può trovare qualche punto che può essere controvertibile. Ciò che ritengo invece che non è controvertibile è diciamo, l'uso del rapporto con l'umanità in termini che non riconosce nell'umanità delle identità, ma riconosce solo la funzione, la funzionalità. Cioè, quello che in altri termini l'uomo solo funzionale è quello che può interessare certi orizzonti della nostra società contemporanea. Cioè tu conti, mettiamo ad esempio una cosa che si dice comunemente, ma è largamente sperimentabile, tu sei considerato solo come persona che consuma, ad esempio. Sei considerato solo come persona che rende con il proprio lavoro, oppure come persona che rende in una logica, direi, di sfruttamento delle tue risorse. Tu sei considerato solo in questo. È vero che nel nostro tipo di mondo c'è questa forma di daltonismo monoculare nei confronti dell'umanità. Beh, al di là delle singole specifiche analisi, dei singoli punti, che ci sia una tendenza di questo genere, secondo me, negarlo è cecità. Perché è proclamato. Quando si tratta di organizzare, pianificare in certi momenti la ricerca, le aziende, eccetera, eccetera, lo si dice con assoluta franchezza, disinvoltamente lo si dice. Lo si dice disinvoltamente. E se uno obietta qualcosa, dicendo al contrario, dice questo non c'entra, come dicevo prima, cosa c'entra il Vangelo? No, non c'entra, non c'è, non ci deve entrare. Non è che non c'entra, non ci deve entrare. Allora, ecco. Secondo me nelle parole, nei passaggi che qui il Papa fa. Adesso ho parlato dell'aspetto soprattutto neoliberista, no? Si può criticare, non è tutto così, e questo è anche vero, non è tutto così. Difatti ci sono delle componenti all'interno della ricerca economica e degli economisti che si pongono il problema, è vero. Ma negare che ci sia una forte tendenza di questo genere è negare lo sviluppo anche concettuale che ha avuto, l'importanza che ha avuto l'economia nella nostra civiltà, a partire dal Settecento in poi, quando sono aumentate le potenzialità e le risorse, è essere ciechi a non negare. Chi l'ha affermato poi in un modo solennissimo è stato Marx, il primato dell'economia, che non era l'importanza dell'economia, ma il primato dell'economia, che poi in alcune forme parallele, posteriori o contemporanee del neoliberismo sono diventate solo dell'economia. È l'enorme importanza che ha nella visione di civiltà che sono state formulate nel nostro Occidente. E bisogna essere ciechi per negarlo. Mentre invece una cosa di tutto rispetto nell'Occidente è l'importanza che nell'Occidente, nella civiltà occidentale, anche qui apro semplicemente uno spirale, ha avuto che cosa? La società e l'economia. In altre civiltà zero, eh? Quindi rivendicare l'import, ma mai dimenticando che la centralità non è l'economia, non è solo quella, non è innanzitutto quella, ma è altro. E ricordare questo non è, non c'entra, c'entra il Vangelo su questa roba, c'entra. Così anche per ciò che riguarda alcuni aspetti dell'enorme capitolo, che qui deve essere anche dei competenti che poi ne parlano, l'enorme potenzialità che si sviluppano con il potenziale non semplicemente industriale ma tecnologico che si sta profilando ed è già in atto. Anche lì si può creare una cecità, si può ragionare solo in quella direzione e tutto il resto non conta niente. Capita questo? Sì. Sì. C'entra il Vangelo su questo? Sì. E gli altri dicono no. Questo secondo me va detto. Poi dopo, naturalmente i singoli paragrafi si possono, ma guarda che non hai adoperato, non hai tenuto conto di questo, però negare il fenomeno, secondo me, è cecità. Ma basta vedere come si pianificano, si pianifica l'occupazione in certi ambiti. L'ultima parola, e non si discute, aumentare il profitto. Ma è vero che, o non è vero che si dice questo? O non si dice in faccia? Io oserei quasi dire spudoratamente. E tu lo vedi nell'ambito di famiglie che si vedono il loro progenie sbatacchiata qua e là, dal giorno all'oggi al domani una lettera, due righe, chi si è visto si è visto. Vabbè, dai, insomma. Comunque, però la cosa che vorrei sottolineare, e questo sarà di nuovo nell'omelia di oggi, su quel passaggio bello che richiama un altro passaggio del Vangelo di Marco, che richiamerà il passaggio del Vangelo di Luca, è che comunque viene sottolineata una cosa che è bella e che viene rinfacciata al Papa. Il Papa fa politica, caro mio, se si tratta di prendere delle responsabilità per il destino delle persone, non solo diciamo così, la politica interessa, ma bisogna spingere a farla. Incoraggiare a fare la politica, incoraggiare a prendersi delle responsabilità, incoraggiare a capire che quella è una cosa seria, è importante. Non è solo l'economia, ma anche l'economia è importante, caro mio. Avessimo dei competenti che usano però per trovare non semplicemente l'economia che va per conto suo, ma per guardare in faccia l'umanità e prospettare in meglio qualcosa, caro mio, invito anche se va fuori dai tuoi gruppi in parrocchia. Lo perdi? Come sarebbe a dire lo perdi? Come sarebbe a dire lo perdi? Se vedi che è capace, indirizzalo, che si pigli delle responsabilità, incoraggialo. Questo paragrafo è un paragrafo a riconsiderare la serietà della politica. perché si dice la migliore politica. Questo interessa il credente, non la politica, ma la politica migliore. Questo sì, la politica migliore interessa. E come interessa? Fa politica la Chiesa? No, no, se fa politica, malamente sappiamo benissimo come, è capitato e può ancora capitare, certo è brutto, ma se fa politica per interessarsi di cosa veramente fa il bene delle persone, me la faccio pure politica, la deve fare. È un passaggio nella parabola del Samaritano, è un passaggio lampante secondo me, molto bello, quindi tornando un momento indietro al capitolo secondo, nell'esegesi che fa il Papa dice, però anche i samaritani sono quelle cose che vi dicevo, pum, sono buttate lì e meriterebbero chissà che cosa. Dice, ma anche il samaritano ha avuto bisogno che qualcuno avesse un albergo e che funzionasse per ricevere colui che era ferito. Quindi attenzione alla critica delle strutture, alla critica, attenzione, una bellissima cosa, ben detta, di passaggio, no? Di passaggio così. Anche lui ha avuto bisogno che ci fosse qualcuno che pensava a creare delle strutture, altrimenti dove lo portava sto poveraccio? Bellissima osservazione. È anche un modo per valorizzare, io penso anche nelle nostre comunità, dove c'è il sinodo, la collegialità, la sinodalità, eccetera. Valorizzare le competenze delle nostre comunità. Abbiamo un sacco di laici, nessuno ha tanti laici così competenti come la Chiesa, compresi i giovani. Ma sono valorizzati. Ma sì, io penso a certe chiese del terzo mondo che hanno, si sono dovuti servire di, hanno imparato un po' di imparare a leggere e scrivere, a prendere per la prima volta la Bibbia e non avevano strumenti. Noi qui abbiamo fior fiore di professionisti. Io a questo proposito racconto sempre un episodio, se qualcuno l'ha già sentito, pazienza, ma mi pare di rara eloquenza. È capitato che parecchi anni fa, anzi, quando si parlava molto dell'Amazzonia, ma non l'ultimo episodio, ma diciamo degli anni 80-90, mettiamola così, venne a Torino invitando a Torino uno dei vescovi più coraggiosi della pastorale dell'Amazzonia. Cioè questo, allora c'era in auge un bel libro del fratello di Leonardo Boff, che era intitolato proprio Pénochon, Piedi per terra, la teologia Pénochon, dove parlava appunto dei suoi viaggi dentro l'Amazzonia, entrare lì, cosa significava annunciare il Vangelo in queste situazioni, con queste culture conculcate, tradizionali, antichissime e così via. Insomma, è venuto questo vescovo Moazir Grezi, molto famoso a quel tempo, il quale tenne a Torino con un invito a persone che venne accolto strepitosamente, persone, un bel pubblico, no? Torinese, piemontese, chiamiamolo così, ha fatto la sua bella conferenza, tutti contenti, ma tra l'altro raccontò l'episodio che impressionò molto il pubblico, di, ma io quando devo andare in quell'ultimo tratto della mia comunità impiego 4 giorni di remi in barca per arrivare, qui ci posso andare solo una volta o due all'anno, devono pensarci loro a tutto il resto, no? E insomma disse contentissimi tutti, poi comincia un dibattito interessante, obiezioni, belle domande, eccetera eccetera. Lui contentissimo, mi sembrava che finisse tutto lì, difatti finì, poi c'era applausi, via, via. In un momento, mentre usciamo fuori, ancora due, rimaniamo io e lui soli, lui mi piglia la giacca e me la tira. Ma io questi li farei tutti i vescovi. Ma io questi li farei tutti. A me era venuto subito in mente questo. Ma se a questi gli proponessi di tenersi una vallata che è disabitata e più nessuno fa niente in queste chiese vuote, in cui si invitano a fare concerti, qua e là, doveva. L'investimento dei laici per la fede è come l'afasia della fede, è andato smarrendosi. Le colpe le possiamo individuare, sono nette e precise, ma non va bene. Non va bene. Uno sciupio di capacità nella fede, come capita in Occidente, è impressionante. E poi dicono che c'è il declino del cristianesimo in Occidente. Ma che declino? Ma dove mai trovereste tanta gente capace come ha la Chiesa in Occidente? Ma diamoci una sveglia. Diamoci la sveglia. La fede merita un investimento da riprendere seriamente in mano. E da parte di tutti. Merita la fede. Poi dopo, allora, 5 minuti e poi fermiamoci. Sì, poi l'altro punto, che è uno dei punti qualificanti, è difficile anche un po' da afferrare, in cui si vede che l'esperienza personale di questo Papa ha giocato e gioca un ruolo inesauribile, che però non è così comunicativo come per altri, ed è il famoso populismo contro cui si scaglia, che è sempre di quella la migliore politica. E che cosa vuol dire sostanzialmente? Bisognerebbe fare un recupero rispettoso di quelle che ciascun Papa porta dall'esperienza della propria Chiesa e del proprio tempo, no, ci mancherebbe. Anzi, a me ha sempre colpito quella battuta che mi fece uno appena venne fuori il nome di questo Papa là, prima che comparisse ancora quel famoso inizio, no? Buonasera, il famoso, uno non riesce più a dire buonasera cominciando un incontro, che tu ti dici, ma chi credi di essere? Cioè, quando uno comincia buonasera, ma chi credi di essere? Il Papa? che ha cominciato col famoso buonasera. Allora, vi dicevo, appena è venuto fuori il nome di questo Papa, distinto, una persona si dice, oppa, ma non è un asiatico. Come dire che oggi si sente questo bisogno, in preparazione del cittadino del pianeta Terra, chiamiamolo così, si sente che per quanto uno cerchi di essere universale, si porta dietro le tracce del mondo da cui viene. È capitato per Papa Wojtyła, è capitato per Benedetto XVI, il discorso di Aquisgrana. Capitato, figuriamoci, anche per Giovanni XX III, no? Sapete che una delle definizioni del Vaticano II è stata questa: l'inculturazione del cristianesimo nella società dei diritti, leggi, Occidente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è un concilio fortemente occidentale, che affronta i problemi rimasti aperti nell'Occidente. Dopo cambierà la musica. Ciascuno non si può chiedere di più. Questo Papa cosa si porta dietro quando parla di populismo? Cosa si porta dietro? Si porta dietro il modo con cui, proprio nel pieno dei dibattiti, delle tensioni e delle uccisioni della teologia della liberazione, qualcuno avvertiva che dentro questo movimento c'era un movimento vero di liberazione, che non aveva voce, non aveva cultura, non contava niente, il cristianesimo doveva rimanere, però c'era anche l'ideologizzazione di quel bisogno fondamentale di liberazione. E allora come sanare questo? Proprio in Argentina un teologo che è rimasto molto legato al nostro Papa disse: bisogna recuperare l'anima collettiva e comunitaria del popolo, con le sue tradizioni che non sono ingabbiabili e chiudibili dentro la categoria del pueblo, usato dalla teologia della liberazione da parte di alcuni teologi che sotto sotto avevano un'ideologia socialista, ideologica, no, sganciare da questa ideologizzazione del popolo, del pueblo, e farlo diventare voce del popolo di Dio, comunitaria, che ha la sua voce, che si fa sentire, nella Chiesa si fa sentire, ma è plurima, c'è posto per tutti, si sta ad ascoltare, si può sbagliare, e noi invece, l'inquadramento ideologico che ha portato delle conseguenze anche nefaste nell'America Latina. La categoria di popolo vivo è quella che lui contrappone al populismo, quando nell'epoca post-ideologica al popolo si danno compiti di carattere nazionalistico, individualistico e chiusura. È un popolo che stabilisce frontiere rispetto ad altri popoli e non invece apre riconoscimenti. Queste sono dicevo prima, il neoliberismo e questo del populismo sono i due bersagli della mala politica che egli vuole attaccare. C'è la migliore politica, ma c'è anche la mala politica. C'è un'espressione bellissima di questo, dove si vede anche la parola che il Papa usa, i poveri, si sente che è fatta di quei poveri di cui l'America Latina ha fatto larghissima esperienza, parlare dei poveri. E questo, ad esempio c'è una frase nel capitolo quinto che ritengo molto significativa, proprio uno slang latinoamericano di questo Papa, dove dice, che nessun altro Papa avrebbe mai detto, no? Cosa che dice una frase, il torrente di energia morale dei poveri. Nessun Papa avrebbe detto questo. Il torrente di energia morale dei poveri. Perché si sente che qui c'è questa esperienza tipica dell'America Latina in cui la Chiesa si è rifatta purificandosi attraverso la vita dei diseredati delle favelas, no? Cioè vissuta realmente, perché questo Papa non ha parlato delle favelas, c'è stato e ha mandato i suoi preti a fare il test d'ingresso nei seminari attraverso le favelas, quindi ci sono delle cose anche, va bene, adesso veramente basta.